Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete Sara che racconta dei suoi anni di studi. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate l'inizio delle frasi, dalla 1 alla 6, con le parti finali, dalla A alla I. Ci sono due parti da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Io ho studiato a Padova, nella stessa città quindi in cui vivevo con la mia famiglia. E sì, devo dire che Padova è una città ricchissima di studenti, ha tantissime facoltà e questo si riflette anche nella vita. Ci sono molti posti dove gli studenti si ritrovano, ci sono le mense, ci sono i cinema, ci sono appunto punti di ritrovo che sono magari... Adesso sono cambiati perché sono diversi anni che sono uscita dalla facoltà, però è una città serena, ecco, unisce un passato di storia medievale, anche prima ancora romana e pre-romana, a una vita moderna. E la parte del centro dove si trovava la mia facoltà si raggiungeva a piedi, perché per fortuna è stata creata un'isola pedonale, e per andare dalla zona degli autobus alla facoltà dovevo attraversare le piazze con il mercato. Tutte le mattine si fa ancora il mercato in piazza delle erbe, della frutta e dei signori, e lì si vende di tutto, non solo appunto frutta e verdura, ma anche vestiti, scarpe, accessori di abbigliamento, guanti, calzini. Ecco, un po' di tutto. E quando andavo all'università, sì, soffrivo un po' del fatto che vivevo e abitavo nella stessa città, perché come si può immaginare, nel periodo dello studio si cerca anche di staccarsi un po' magari dalla famiglia, e non sempre ci si riesce, e ho approfittato del momento in cui dovevo fare la tesi di laurea per andare a Roma. Volevo a tutti i costi passare un periodo in un'altra città, e non è stato così semplice convincere i miei genitori, ma il professore mi ha un po' aiutato. Il professore della tesi ha detto sì, al DAI, al Deutsches Archäologisches Institut, vedrai che troverai molto materiale che ti può servire. E così, tramite anche l'aiuto di amici che conoscevano amici a Roma, sono rimasta alcuni mesi in questa città, ed è stato eccezionale, è stata un'esperienza meravigliosa. Io ho studiato a Padova, nella stessa città quindi in cui vivevo con la mia famiglia. Sì, devo dire che Padova è una città ricchissima di studenti, ha tantissime facoltà e questo si riflette anche nella vita. Ci sono molti posti dove gli studenti si ritrovano, ci sono le mense, ci sono i cinema, ci sono appunto punti di ritrovo che sono magari... Adesso sono cambiati perché sono diversi anni che sono uscita dalla facoltà, però è una città serena, ecco, unisce un passato di storia medievale, anche prima ancora romana e pre-romana, a una vita moderna. E la parte del centro dove si trovava la mia facoltà si raggiungeva a piedi, perché per fortuna è stata creata un'isola pedonale, e per andare dalla zona degli autobus alla facoltà dovevo attraversare le piazze con il mercato. Tutte le mattine si fa ancora il mercato in piazza delle erbe, della frutta e dei signori, e lì si vende di tutto, non solo appunto frutta e verdura, ma anche vestiti, scarpe, accessori di abbigliamento, guanti, calzini, ecco, un po' di tutto. E quando andavo all'università, sì, soffrivo un po' del fatto che vivevo e abitavo nella stessa città, perché come si può immaginare, nel periodo dello studio si cerca anche di staccarsi un po' magari dalla famiglia, e non sempre ci si riesce, e ho approfittato del momento in cui dovevo fare la tesi di laurea per andare a Roma. Volevo a tutti i costi passare un periodo in un'altra città, e non è stato così semplice convincere i miei genitori, ma il professore mi ha un po' aiutato. Il professore della tesi ha detto sì, al DAI, al Deutsches Archäologisches Institut, vedrai che troverai molto materiale che ti può servire. E così, tramite anche l'aiuto di amici che conoscevano amici a Roma, sono rimasta alcuni mesi in questa città, ed è stato eccezionale, è stata un'esperienza meravigliosa.
Esercizio 2. Ascolterete Lucrezia, una studentessa che parla della sua attività preferita. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate l'inizio delle frasi, dalla 1 alla 8, con le parti finali, dalla A alla K. Ci sono due parti da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Una delle cose che mi piace fare è cucinare. Io sono italiana E penso che il cibo non serva solamente per nutrirsi, ma sia anche un piacere. Vivendo fuori casa per l'università è diventata anche una mia necessità, ma non per questo ritengo che sia una cosa pesante e non divertente. Durante le giornate in cui ho le lezioni, preferisco cibi semplici e leggeri, altrimenti come si fa a concentrarsi nello studio? Quello che invece rimane un mio piccolo piacere sono i dolci. La loro preparazione e cottura alle volte mi richiede una giornata intera, per cui li preparo principalmente la domenica, nella tranquillità, nella casa dei miei genitori, dove conosco il forno alla perfezione. Solitamente, la domenica sera sono a cena a casa del mio ragazzo e della sua famiglia. Così i miei dolci sono sempre ben accetti e quasi sempre vengono finiti velocemente. Per questo motivo, alle volte i miei genitori, scherzosamente, si lamentano che non lascio mai niente a casa. Ma non è vero, alle volte gli lascio qualcosa anche a loro e alle volte preparo dei dolci solo per loro, ma loro sono tipi che preferiscono i cibi salati e non quelli dolci. Per la tipologia di dolci io vario molto in base alla stagione e principalmente alla mia voglia. Se non ho voglia di cucinare qualcosa, sicuramente non verrà bene. Ho passato quello che io chiamo il periodo del cioccolato e quindi ho provato tutte le ricette a base di cioccolato che ho trovato. Ho fatto il dolcetto con il cuore fondente, ho fatto la torta ai tre cioccolati fino alla meringa con il cioccolato. Poi sono passata ad una fase nuova, un'altra fase, in cui cercavo di fare la torta paradiso. Questa è una torta di per sé semplice, in quanto ci sono ingredienti semplici. Abbiamo uova, zucchero, farina. Ma la sua riuscita è tutt'altro che semplice. Io ho provato a fare questa torta almeno 4 volte prima che mi riuscisse. Ma una volta che ce l'ho fatta, la vittoria è stata molto dolce e sono stata molto felice di poter dire ci sono riuscita. Una delle cose che mi piace fare è cucinare. Io sono italiana e penso che il cibo non serva solamente per nutrirsi, ma sia anche un piacere. Vivendo fuori casa per l'università è diventata anche una mia necessità, ma non per questo ritengo che sia una cosa pesante e non divertente. Durante le giornate in cui ho le lezioni, preferisco cibi semplici e leggeri. Altrimenti, come si fa a concentrarsi nello studio? Quello che invece rimane un mio piccolo piacere sono i dolci. La loro preparazione e cottura alle volte mi richiede una giornata intera, per cui li preparo principalmente la domenica, nella tranquillità, nella casa dei miei genitori, dove conosco il forno alla perfezione. Solitamente, la domenica sera sono a cena a casa del mio ragazzo e della sua famiglia. Così i miei dolci sono sempre ben accetti e quasi sempre vengono finiti velocemente. Per questo motivo, alle volte i miei genitori, scherzosamente, si lamentano che non lascio mai niente a casa. Ma non è vero, alle volte gli lascio qualcosa anche a loro e alle volte preparo dei dolci solo per loro, ma loro sono tipi che preferiscono i cibi salati e non quelli dolci. Per la tipologia di dolci io vario molto in base alla stagione e principalmente alla mia voglia. Se non ho voglia di cucinare qualcosa, sicuramente non verrà bene. Ho passato quello che io chiamo il periodo del cioccolato e quindi ho provato tutte le ricette a base di cioccolato che ho trovato. Ho fatto il dolcetto con il cuore fondente, ho fatto la torta ai tre cioccolati fino alla meringa con il cioccolato. Poi sono passata ad una fase nuova, un'altra fase, in cui cercavo di fare la torta paradiso. Questa è una torta di per sé semplice, in quanto ci sono ingredienti semplici. Abbiamo uova, zucchero, farina. Ma la sua riuscita è tutt'altro che semplice. Io ho provato a fare questa torta almeno 4 volte prima che mi riuscisse. Ma una volta che ce l'ho fatta, la vittoria è stata molto dolce e sono stata molto felice di poter dire ci sono riuscita.
Esercizio 3. Ascolterete Erika che racconta della sua vita con il figlio Sebastian. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano 2 volte. Mentre ascoltate, completate le frasi dalla 1 alla 8 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già, e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Sono diventata mamma 14 mesi fa di un bambino bellissimo di nome Sebastian. Sebastian è un bambino vivace, allegro e soprattutto curioso. Gli piace molto guidare la sua moto quando siamo a casa. Da quando è nato la mia vita è cambiata completamente. Non c'è più tempo libero, non c'è molto tempo per gli amici, lo sport, la lettura, il cinema. Ora ho tempo solo per mio figlio, Sebastian, e la mia giornata è quasi completamente dedicata a lui. La mia giornata è piuttosto piena. Inizia la mattina presto, quando lo sveglio, lo preparo e lo porto per qualche ora all'asilo. Nel frattempo mi dedico al mio lavoro. Io sono infatti una traduttrice e traduco dalle lingue italiano, tedesco e inglese. Verso le 12 vado a riprenderlo, facciamo una passeggiata al parco, e sì, perché a lui piace molto andare sullo scivolo, farsi spingere sull'altalena, e poi quando torniamo a casa, finalmente lui dorme per un'oretta circa. Dalle 14 alle 16 facciamo merenda e giochiamo insieme. Gli piace molto quando io lo rincorro e lui si fa prendere da me. Verso le 16, alle volte, ci prepariamo e usciamo per fare delle spese. Andare al supermercato gli piace molto, perché gli piace molto vedere la gente e tante cose nuove. Ma da quando cammina, purtroppo, non vuole più stare dentro al carrello e vorrebbe toccare tutto quello che c'è sugli scaffali. Quando torniamo a casa è ora di cena e dopo aver cenato leggiamo un libro insieme. Ogni tanto leggiamo un libro in italiano e ogni tanto leggiamo un libro in tedesco. Spesso però mi chiede di rileggere lo stesso libro, quello dell'orso Balù. A lui piace infatti molto fare il verso degli animali. È bravissimo a fare il verso del cane e del cavallo. Alle 21 finalmente Sebastian comincia a essere stanco e dopo una dura e lunga giornata di giochi, piano piano lo porto a dormire nel suo lettino e così si conclude la nostra giornata insieme. Sono diventata mamma 14 mesi fa di un bambino bellissimo di nome Sebastian. Sebastian è un bambino vivace, allegro e soprattutto curioso. Gli piace molto guidare la sua moto quando siamo a casa. Da quando è nato la mia vita è cambiata completamente. Non c'è più tempo libero, non c'è molto tempo per gli amici, lo sport, la lettura, il cinema. Ora ho tempo solo per mio figlio, Sebastian, e la mia giornata è quasi completamente dedicata a lui. La mia giornata è piuttosto piena. Inizia la mattina presto, quando lo sveglio, lo preparo e lo porto per qualche ora all'asilo. Nel frattempo mi dedico al mio lavoro. Io sono infatti una traduttrice e traduco dalle lingue italiano, tedesco e inglese. Verso le 12 vado a riprenderlo, facciamo una passeggiata al parco, e sì, perché a lui piace molto andare sullo scivolo, farsi spingere sull'altalena, e poi quando torniamo a casa, finalmente lui dorme per un'oretta circa. Dalle 14 alle 16 facciamo merenda e giochiamo insieme. Gli piace molto quando io lo rincorro e lui si fa prendere da me. Verso le 16, alle volte, ci prepariamo e usciamo per fare delle spese. Andare al supermercato gli piace molto, perché gli piace molto vedere la gente e tante cose nuove. Ma da quando cammina, purtroppo, non vuole più stare dentro al carrello e vorrebbe toccare tutto quello che c'è sugli scaffali. Quando torniamo a casa è ora di cena e dopo aver cenato leggiamo un libro insieme. Ogni tanto leggiamo un libro in italiano e ogni tanto leggiamo un libro in tedesco. Spesso però mi chiede di rileggere lo stesso libro, quello dell'orso Balù. A lui piace infatti molto fare il verso degli animali. È bravissimo a fare il verso del cane e del cavallo. Alle 21 finalmente Sebastian comincia a essere stanco. E dopo una dura e lunga giornata di giochi, piano piano lo porto a dormire nel suo lettino. E così si conclude la nostra giornata insieme.
Esercizio 4. Ascolterete Aldo che parla di una ricerca nel settore del turismo. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 7 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Ciao a tutti, Aldo di Italians in Fuga. Volete lavorare nel turismo all'estero? Allora forse volete capire quali sono le migliori nazioni per lavorare appunto nel turismo. Per nostra fortuna, il World Economic Forum ha pubblicato lo studio che si chiama The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013. In pratica, in parole povere, ha analizzato tutte le nazioni del mondo, 140, e ha stilato una classifica per capire quali siano le migliori nazioni dal punto di vista del settore turistico. Quindi ha utilizzato sia statistiche di varie cose, ne parleremo tra poco, sia ha fatto un sondaggio presso gli operatori turistici, le aziende che lavorano nel settore, eccetera, eccetera, quelli che investono nel settore, nelle varie nazioni, per capire, secondo loro, se la loro nazione è una buona nazione dove appunto fare business all'interno del turismo. E quindi hanno dato un'occhiata a cose tipo la burocrazia, necessaria per tutte le regole per operare nel settore turismo. Poi, quanto è facile operare un business, indipendentemente dal settore, nella nazione, che tipo di infrastruttura la nazione offre. Dopodiché anche il capitale umano, culturale, eccetera, eccetera, della nazione. Quindi, in pratica, quello che la nazione può offrire in ambito turistico. I risultati sono abbastanza scontati in un certo senso. Questa è la quinta edizione, l'edizione 2013, la quinta edizione di questa classifica, e l'Europa la fa da padrone nei primi posti della classifica. Ci sono la Svizzera, la Germania e l'Austria ai primi tre posti. Questo perché hanno fondamentalmente sia un patrimonio culturale di rilevanza, sia l'infrastruttura soprattutto, e fondamentalmente anche il personale che può, il personale qualificato che riesce a accogliere i turisti nel modo migliore. Quindi queste sono le prime tre nazioni. Al quarto si piazza la Spagna, che ha migliorato molto la sua posizione grazie al fatto che è diventato più facile durante gli ultimi anni mettere su un'azienda turistica. E inoltre i prezzi sono molto calati in Spagna. Per quel che riguarda l'Italia, purtroppo si trova al 26esimo posto, nonostante l'ovvio patrimonio culturale e turistico, viene penalizzata, sorpresa sorpresa, dalla burocrazia per quello che riguarda le regole, eccetera, eccetera, nel settore turismo. Non una grande sorpresa, e poi anche dal fatto che è molto costosa. A livello globale l'Italia si piazza al 134esimo posto per quello che riguarda la concorrenzialità dei prezzi nel settore turismo. Quindi l'Italia costa troppo per fare il turista. Ciao a tutti, Aldo di Italians in Fuga. Volete lavorare nel turismo all'estero? Allora forse volete capire quali sono le migliori nazioni per lavorare appunto nel turismo. Per nostra fortuna, il World Economic Forum ha pubblicato lo studio che si chiama The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013. In pratica, in parole povere, ha analizzato tutte le nazioni del mondo, 140, e ha stilato una classifica per capire quali siano le migliori nazioni dal punto di vista del settore turistico. Quindi ha utilizzato sia statistiche di varie cose, ne parleremo tra poco, sia ha fatto un sondaggio presso gli operatori turistici, le aziende che lavorano nel settore, eccetera, eccetera, quelli che investono nel settore, nelle varie nazioni, per capire, secondo loro, se la loro nazione è una buona nazione dove appunto fare business all'interno del turismo. E quindi hanno dato un'occhiata a cose tipo la burocrazia, necessaria per tutte le regole per operare nel settore turismo. Poi, quanto è facile operare un business, indipendentemente dal settore, nella nazione, che tipo di infrastruttura la nazione offre. Dopodiché anche il capitale umano, culturale, eccetera, eccetera, della nazione. Quindi in pratica quello che la nazione può offrire in ambito turistico. I risultati sono abbastanza scontati in un certo senso. Questa è la quinta edizione, l'edizione 2013, la quinta edizione di questa classifica, e l'Europa la fa da padrone nei primi posti della classifica. Ci sono la Svizzera, la Germania e l'Austria ai primi tre posti. Questo perché hanno fondamentalmente sia un patrimonio culturale di rilevanza, sia l'infrastruttura soprattutto, e fondamentalmente anche il personale che può, il personale qualificato che riesce a accogliere i turisti nel modo migliore. Quindi queste sono le prime tre nazioni. Al quarto si piazza la Spagna, che ha migliorato molto la sua posizione grazie al fatto che è diventato più facile durante gli ultimi anni mettere su un'azienda turistica, e inoltre i prezzi sono molto calati in Spagna. Per quel che riguarda l'Italia, purtroppo si trova al 26esimo posto, nonostante l'ovvio patrimonio culturale e turistico viene penalizzata, sorpresa sorpresa, dalla burocrazia per quello che riguarda le regole eccetera eccetera nel settore turismo. Non una grande sorpresa, e poi anche dal fatto che è molto costosa. A livello globale l'Italia si piazza al 134esimo posto per quello che riguarda la concorrenzialità dei prezzi nel settore turismo. Quindi l'Italia costa troppo per fare il turista.
Il test di comprensione orale è finito.